Allora, iniziamo questa prima lezione di greco biblico. Benvenuto al nostro alunno. Abbiamo un alunno in presenza, però nel contempo registreremo. Allora, questa lezione di greco biblico, la prima introduttiva, parliamo del greco che è la lingua originale del Nuovo Testamento, ma è anche alla base della prima versione dell'Antico Testamento in un'altra lingua che non sia l'ebraico nella quale è stato scritto. Perché fu scritto l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico e aramaico, alcune porzioni, e poi di conseguenza nel III secolo a.C. in Egitto ad Alessandria venne tradotto in greco. Da qui iniziò il filone che ci porta fino al Nuovo Testamento. Perché la domanda rimane: perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco se in realtà l'Antico Testamento è scritto in ebraico e i primi cristiani erano degli ebrei? È una cosa abbastanza intelligente da chiedersi. Allora, la lingua greca la possiamo distinguere. Ha conosciuto diversi stadi e possiamo distinguere in greco antico, che risale a circa 750 a.C., dove inizia con un alfabeto che non è l'alfabeto che noi conosciamo della lingua greca, ma un alfabeto primitivo. Durante questo periodo, che abbiamo le opere più famose, che sono l'Iliade e l'Odissea, pardon. Qui già abbiamo l'alfabeto. È nel proto-greco che non abbiamo l'alfabeto. E questo sicuramente abbiamo studiato tutti quanti a scuola, il periodo della civiltà micenea, che poi conobbe una decadenza, la fine. Ho visto dei bei documentari dove spiegano la scrittura, come scrivevano, era totalmente diversa da quella che poi fu la scrittura greca normale importata dal Fenicio. L'alfabeto greco è stato importato dal Fenicio, al quale sono state aggiunte le vocali, perché il greco ha le vocali, il Fenicio non ha le vocali, come accade nelle lingue semitiche. Quali sono le lingue semitiche? L'arabo, l'ebraico. Queste sono le cosiddette lingue semitiche, appartengono a quel ceppo. Il greco invece fa parte delle lingue indoeuropee, come l'italiano. Poi noi ci occuperemo di una parte di greco, di un tipo di greco che si chiama koinè. Cos'è il koinè? Il koinè è un greco che veniva utilizzato, diciamo, a livello mondiale, la cosiddetta lingua franca, veniva parlata in tutto il mondo e siamo già nel IV secolo a.C. Veniva parlata dappertutto, veniva utilizzata per i commerci. Quindi i marinai erano nelle zone di mare, i porti e così via, queste zone commerciali, internazionali, il koinè era una lingua abbastanza conosciuta. Poi c'è il periodo del greco ellenistico, che è quello che va da Alessandro Magno in avanti. Ancora peggio, il greco si è diffuso in una maniera capillare in tutto il mondo, con non solo la lingua greca, ma anche la cultura greca. Ma quello che a noi interessa di più fondamentalmente è il fatto che il greco è venuto in contatto con la Bibbia e ad un certo punto, essendo una lingua diffusa in tutto il Mediterraneo, essendo gli ebrei, tra l'altro vivevano anche in Egitto, essendo Alessandria d'Egitto, fondata da Alessandro Magno, una capitale importante dal punto di vista culturale, il re, il faraone, allora, proprio per essere esatti, Tolomeo Filadelfo, è una dinastia ellenica, cioè nasce una dinastia di faraoni che vengono sono discendenti di uno dei generali di Alessandro Magno, che acquisì il potere nell'antico Egitto. sentono questo bisogno di tradurre la Bibbia in greco. In quale greco la traducono? Nel greco koinè, nel greco più diffuso, quello che si parlava in tutto il mondo, perché il greco, anche questo è importante dirlo, nell'antichità aveva avuto diversi dialetti, diverse, non era un greco, non c'era un greco univoco, cioè una sola maniera di parlare il greco. Ma come era frammentato il mondo greco, dove le città, le polis erano ognuno indipendente, ognuno aveva il proprio dialetto. Tra l'altro, le colonie greche erano in tutto il Mediterraneo. Lo ionico, ad esempio, era uno dei dialetti del greco antico ed era un dialetto importante. E l'attico, comunque, era fondamentalmente il greco più importante perché è il greco dei classici ed era il greco di Atene. Il koinè è uno sviluppo dell'attico e tra l'altro è anche una semplificazione. Una volta che questa lingua venne utilizzata per tradurre l'Antico Testamento, iniziò ad avere i connotati anche di una lingua che poteva esprimere i contenuti della religione monoteista della fede ebraica. Fu facile poi per gli autori del Nuovo Testamento assimilare questa lingua, farla propria, che ormai è diventata greco biblico, perché non è come il koinè, ma molti termini sono diciamo legati alla tradizione ebraica. Poi magari più avanti vediamo anche perché. E quindi creano questo fenomeno linguistico, si crea questo fenomeno linguistico che è chiamato greco biblico. È una derivazione del greco, è una derivazione del greco koinè ed è una derivazione del greco che serve ad esprimere le formule del monoteismo prima ebraico e cristiano dopo. Perché venne scelto di scrivere il Nuovo Testamento in greco? Perché in quel momento era la lingua più parlata in tutto il mondo. Ed equivale oggi, ad esempio, se si vuole scrivere una lettera che venga compresa da più gente possibile, fare un programma che venga a diffonderlo a livello mondiale che venga capito da più gente possibile. Ovviamente si fa in inglese. L'inglese di allora, la lingua franca di allora, era il greco. Quindi, per la fede che doveva essere diffusa a tutte le genti, come diceva Cristo, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo. La lingua più logica da adottare era il greco. Quando Paolo scriveva alla chiesa di Tessalonica, alla chiesa di Corinto, alla chiesa di Efeso, la lingua che veniva parlata in quelle zone era proprio il greco. Quindi si trovò a dovere. È come se tu oggi scrivi una lettera e la scrivi in India, Australia, Canada, Stati Uniti, Malta, Irlanda, e lo fai in inglese. Ogni nazione ha la sua lingua. In Irlanda c'hanno la loro, Malta c'hanno la loro, in India c'hanno la loro. Da ogni parte hanno i loro dialetti. Anche in Canada si parla il francese, però alla fine tutti questi popoli comunque sono accomunati dalla conoscenza della lingua inglese. Che magari se non sarà prima, ma sarà la seconda lingua, però la conoscono e la parlano. Questo è ciò che ha motivato gli apostoli a mettere per iscritto in lingua greca il Vangelo. Per esempio, per ricordare un esempio soltanto, Marco, si dice, nell'antichità si diceva che Marco fosse la raccolta delle memorie dell'Apostolo Pietro, che aveva predicato il Vangelo e gli venne chiesto per favore, visto che lui si sarebbe allontanato, non ricorda esattamente il dettaglio, comunque la gente gli disse: quando tu non ci sei più, come facciamo a ricordarci? Allora lui dettò le sue memorie a Marco, che le scrisse in lingua greca. E così abbiamo avuto il Vangelo di Marco. Questo per quanto riguarda il primo capitolo. Abbiamo parlato quindi della storia della lingua greca per grandissime non nei dettagli, fino ad Alessandro Magno. Poi nel prossimo capitolo affronteremo proprio specificatamente quello che accade con Alessandro Magno, che è molto importante. Avremo un ulteriore approfondimento nel libro di greco biblico con le quattro lezioni. Adesso seguono le note grammaticali. Bisogna andare a prendere il libro, non c'è alternativa, e vedere l'alfabeto greco. Se avete modo di andare sul mio sito giuseppeguarino.com, troverete la sezione che parla del greco koinè, dove c'è anche il modo, diciamo, c'è modo per avere accesso all'alfabeto, che non è difficilissimo, tant'è vero che il nostro comunque in una certa misura è imparentato. La A, la B, la E, la O, la K, la T, sono praticamente uguali, quindi una buona misura. La D è esattamente uguale. Quindi nel sito c'è la sezione con il greco biblico, all'interno trovate le lezioni dove andare a imparare a leggere il greco, e quindi la lettura, e vedete l'alfabeto, consiglio di trascriverlo con un po' di pazienza e memorizzarlo, e poi passare anche alla prima lettura vera e propria. Mi raccomando, comprate il libro, se no che lo faccio a fare l'audio, per farmi pubblicità, no? Greco biblico, una semplice introduzione, quattro lezioni con note grammaticali di base. Buono studio, buona lettura. Ci sentiamo alla prossima lezione.